qual è l'argomento di oggi? Ci occupiamo dell'articolo, ci occupiamo dell'articolo. È la lezione, no? Che va avanti dopo aver concluso il nome. Sono lezioni strane queste, ve lo dico, perché in fondo voi dalle elementari dovreste essere già pronti, preparati a conoscere il nome, conoscere l'articolo, però bisogna anche pensare di dare tutti gli strumenti necessari per fare l'analisi grammaticale, quindi se pensate che sia un po' noioso occuparci dell'articolo, è comunque importante per me affrontarlo, perché l'obiettivo finale, già l'avete intuito, di quest'anno è fare in maniera corretta l'analisi grammaticale, quindi analizzare delle frasi che possono contenere verbi, articoli, nomi, poi pronomi, per esempio. Li vedremo. L'analisi del verbo, lo sappiamo, è la cosa più difficile, però anche il resto merita attenzione. In ogni caso, io correggerò bene i vostri compiti di questa settimana e della prossima. Se vedrò che ci sono dubbi su questi aspetti di grammatica che tocchiamo con più velocità, ovviamente, rispetto al verbo, ci tornerò. Lo stesso farò se qualora durante la trasmissione voi esprimiate dubbi o domande. Io sono a pagina 221 del vostro libro, pagina 221. Da questa parte in poi inizierà anche il podcast, perché è la parte nuova, no? La parte che vi servirà per studiare anche in autonomia o da soli, e soprattutto servirà per coloro che attualmente non sono connessi con noi. Quindi siamo a pagina 221 del nostro libro di grammatica. L'articolo dice il vostro libro nella definizione in rosso è la parte variabile del discorso che si pone davanti al nome per indicarne il genere e il numero, quindi parte variabile, anche l'articolo è declinabile, no? Quindi vedremo, ma già potete immaginarlo, no? In che cosa può variare, viene messo davanti al nome e indica il genere e il numero, quindi già sappiamo di nuovo che cosa può indicare. Per esempio, noi abbiamo un po' di frasi, ad esempio, abbiamo giocato una splendida partita e abbiamo meritato la vittoria. Ecco, una è un articolo, vedremo che tipo di articolo è la vittoria, la è l'articolo, e poi un tempo i boschi ricoprivano questa pianura, un è l'articolo e anche i è articolo e così via. Potete benissimo vedere voi le frasi e vedere dove il vostro libro sottolinea, e ciò che è sottolineato è in effetti l'articolo. La funzione dell'articolo è essenziale quando il nome è di genere comune, ossia possiede una sola forma per il maschile e per il femminile. Noi li abbiamo visti questi nomi di genere comune, oppure il nome è invariabile, e quindi noi comprendiamo la natura, meglio la natura del riferimento. Per esempio, il vostro libro dice: la nonna parlava con il nipote o con la nipote. Grazie all'articolo posso capire il genere, in questo caso, di una persona legata, no, da una relazione parentale con il soggetto della frase. La nonna parlava con il nipote, un articolo maschile, e ci fa capire dunque che il nipote di genere maschile, la nipote invece di genere femminile. E avete a pagina 221 la tabella degli articoli, no? Avete di fatto una tabella proprio in fondo a pagina 221 che vi sintetizza tutti gli articoli. Li conoscete, immagino, ma noi li guardiamo, poi cercheremo anche di capire la differenza fra determinativi, indeterminativi e partitivi. Ma comunque, i determinativi singolare, plurale, maschile, il, lo, i, gli, e femminile, sia singolare che plurale, la e le, e poi gli articoli indeterminativi, un, uno e una, e gli articoli partitivi che vedremo alla fine. Adesso permettetemi di dire una cosa, una questione importante, che la vostra grammatica non dice. Vi ricordate che abbiamo detto che in realtà l'italiano può essere visto in due modi. Noi possiamo vedere l'italiano come una lingua che noi stiamo parlando adesso, no? E quindi se intendiamo l'italiano come la lingua che parliamo adesso, allora la grammatica è quel sistema di regole che valgono per la lingua che parliamo adesso, no? Allora noi possiamo dire l'italiano è la lingua senza tempo che stiamo parlando. e cerchiamo di capire come fa il vostro libro individuare le regole dell'italiano. E allora, per esempio, per quanto riguarda l'articolo, abbiamo la nostra tabella con tutti gli articoli indeterminativi, determinativi. Oggi li vedremo bene. Questa è una possibilità. La seconda possibilità è vedere la lingua come un processo della storia. Noi sappiamo che in realtà l'italiano, come tutte le lingue, cambia nel tempo, cambia nella storia. E allora noi sappiamo anche che l'italiano deriva lontanamente da dialetti, come il dialetto fiorentino, che ancora prima derivano dal latino. Ebbene, allora io vi dirò un segreto oggi, che rimanga fra di noi, non ve lo chiederò così. È un segreto che è in latino, che è un po' il nonno dell'italiano che noi parliamo. In latino non c'erano gli articoli, non c'erano. Gli articoli sono nati con il volgare, cioè con quelle parlate che si sono diffuse sin dai tempi del dominio dell'impero romano, ma che poi hanno preso il sopravvento sul latino. E un tempo erano pronomi dimostrativi, per esempio, erano pronomi dimostrativi in latino che significavano, per esempio, quello, quella, no? Io dicevo in latino quel libro, per dire quel libro o questo libro, erano queste le parole che utilizzavo. E a un certo punto la parola, per esempio, quel libro è cambiata, si è modificata, perché poi le parole cambiano nel tempo, si è modificata e lentamente è diventata, per esempio, il o lo o la. Quindi questo perché ve lo dico? Sia per darvi una dimensione, come diciamo, storica, cioè una profondità temporale alla lingua, sia per farvi capire bene poi forse qual è la funzione dell'articolo. La funzione dell'articolo è proprio quella di determinare il nome. Pensate che all'inizio l'articolo era proprio per dire prendi quella tazza, no? Prendi quella tazza, che poi lentamente quella, scusate il gioco di parole, è diventato la tazza. È davvero un modo per determinare, dimostrare, dare sostanzialmente una presenza materiale dell'oggetto a cui ci si sta riferendo all'interno del discorso. Quindi l'articolo nasce come qualcosa di molto pratico. La tazza è quella tazza lì, no? Non una tazza, vedremo poi la differenza fra la tazza e una tazza, però non è una tazza in generale, è la tazza. E quella tazza è proprio il resto di un pronome dimostrativo. Che cos'è il pronome dimostrativo? Forse lo sapete, forse no, lo vedremo. Però per dirvi che in origine l'articolo non esisteva, no, nel passato della nostra lingua, ed è stato adattato dal latino. E dopo che abbiamo affrontato la tabella, che è davvero la cosa che vi interessa, ascoltiamo un brano che avete richiesto di Snoop Dogg e torniamo poi in studio per definire la differenza fra articoli determinativi e indeterminati. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, oh, so what, we go out. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Young and wild. Keep that in there. Free. So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray. You know what, it's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase, Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant. Been selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like a leaf. Put the weed in the chain. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young. Care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them Mac, blowing everywhere we going, and now you knowin' when I step right up, get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around, now things are looking up.
from the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chillin', fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Matt killed it. THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me. This is us, we gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live
on. So what, we get drunk, so what, we smoke weed. We're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun.
So up we get drunk, so up we smoke weed. We're just having fun, and we don't care who sees. So up we go out. Living young and wild and free.
E sono le 5.02, siamo sempre in diretta. Una nostra ascoltatrice oggi è particolarmente sfortunata, mi spiace, perché ci chiede un brano di Alessandra Amoroso. Ne abbiamo tanti, ma no, non abbiamo proprio quello richiesto. E anche un brano di Francesca Michelin e anche di questa autrice, di quest'artista. Abbiamo diversi brani, ma non quello richiesto. Ci spiace, cercheremo magari poi di recuperare tutti questi brani che avete domandato e chiedere poi alla radio, ai tecnici che sempre ci aiutano e ci stanno permettendo di andare in onda ogni giorno, se è possibile caricare questi vostri desideri inauditi. E voi comunque non esitate mai a fare domande musicali, sapete che spesso vi accontentiamo e ogni volta che lo facciamo siamo ben contenti. Siamo a pagina 222, ho introdotto l'articolo e abbiamo iniziato anche a vedere la tabella a pagina 221 sulla differenza fra articoli determinativi e indeterminativi, e poi vedremo anche quelli partitivi, ma con calma. Intanto a pagina 222 c'è un interessante prospetto che ci dice quando usare un articolo in relazione al nome, perché in effetti voi, per esempio, un articolo determinativo maschile avete il o lo, quando usare il, quando usare lo. In realtà lo sapete, perché usando la lingua come lingua prima, o comunque avendo, come tutti voi hanno, grande confidenza con l'italiano, viene da sé. Però è interessante anche prendere coscienza, no, dei meccanismi che spesso sono inconsci nella nostra mente. E allora dice il vostro libro che, per esempio, lo, quindi singolare maschile, si elide, cioè L apostrofo, quando il nome incomincia per vocale. L'incontro, l'orso, no? E diventa il corrispettivo di lo al plurale, e gli, quindi diventano gli incontri, gli orsi. Invece abbiamo sempre lo quando ci troviamo di fronte a nomi con S più consonante, come lo straccio, nomi in Z, lo zaino o lo zigomo, dice il vostro libro, nomi in X e Y, ma nomi quindi che derivano spesso dal greco o da lingue straniere, ma in ogni caso lo xilofono, per esempio, no? Lo ieti, che ovviamente al plurale hanno il corrispettivo determinativo di lo al plurale, che è gli. E poi nomi in GN, lo gnomo, e nomi in PN, lo pneumatico, gli pneumatici. Attenzione, perché pneumatico è sempre un po' un termine scivoloso. E infine in PS, lo psicologo, gli psicologi. E infine hanno sempre l'articolo lo i nomi che cominciano per I più vocale. Quella I in realtà è una vocale, certo, è una vocale, potremmo considerarla anche come una semivocale, ma perché complicarci la vita? È una vocale, quindi quando abbiamo I più vocale, come l'oiettatore, allora è tempo di mettere lo e gli al plurale, gli iettatori. E infine invece abbiamo l'uso di il e I, singolare e plurale, quando c'è una consonante, quando il nome che segue inizia per consonante, eccetto ciò che abbiamo appena detto, no? Eccetto S, Z, G, N, X, Y, P, N, P, S, il capo per esempio, il testo o il libro che in questo momento ho in mano, oppure i nomi con la J, il jazz per esempio, o il jet. Infine la e le si usano con tutti i nomi femminili. Tutti i nomi femminili hanno la al singolare, articolo determinativo, le al plurale, si mette l'accento, ovvero si, scusate l'accento, si mette l'apostrofo, ovvero si elide la A, qualora si cominci il nome per vocale, no? E, l'arancia, per esempio, elisione che avviene però solo al singolare, perché al plurale avete semplicemente le arance. E vediamo allora, invece, sempre a pagina 223, che cosa succede con gli articoli indeterminativi. Voi avete per esempio uno che si usa davanti ai nomi maschili e singolari che iniziano con S più consonante, Z, G, N, li abbiamo già visti, uno spazio, uno zero, uno gnomo, I più vocale, sempre uno iato per esempio, o uno ione, termine fisico, o anche uno iettatore, no? Lo stesso esempio di prima. Invece un con i maschili che iniziano per vocale, consonante, eccetto ovviamente quello che abbiamo detto prima su S più consonante, Z, G, N, X, Y, P, N, P, S, e poi una invece con tutti i nomi femminili. E mi raccomando, se usiamo una di fronte a un nome che inizia per vocale, si elide con un bel apostrofo la A di una, e per esempio un antilope o un'occasione vanno scritte con l'apostrofo. Lo so che voi cosa state pensando a casa, ma professore, ancora dobbiamo occuparci di questo. Quello che a me interessa è che voi prendiate coscienza della lingua, no? Ve l'ho detto spesso, che quello è il salto di qualità alle medie, e che voi cominciate a vedere la lingua come un meccanismo con delle sue... scusate, con delle sue regolarità. E allora anche andarsi a studiare, non studiare ragazzi, andare a vedere queste tabelle significa comprendere meglio quali sono appunto queste regolarità linguistiche. E allora io vi ho promesso di vedere l'articolo determinativo e indeterminativo, ce lo vediamo dopo il prossimo pezzo musicale. Franco Battiato.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
E sono le 5:12, lui era Franco Battiato con La cura, avrò cura di te, e noi siamo nel pieno della nostra ora di grammatica che in realtà sta per finire, e ci siamo dedicati all'articolo e vorrei ancora intrattenervi sulla differenza fra articolo determinativo e articolo indeterminativo. Ce l'avete a pagina 225, 226 e 227. Ora, qual è la differenza? No? Adesso se vi chiedessi quali sono gli articoli indeterminativi, voi andreste sicuri, ne sono certo, il, lo, i, gli, le, la, ovviamente. E quali sono quelli indeterminativi? Un, uno, una. Qual è la loro funzione? La loro funzione è chiara, però è giusto sottolinearla ancora insieme. L'articolo determinativo accompagna nomi di persone, animali e cose ben noti a chi parla o ascolta. È ben noto, no? Ciò di cui si parla se è preceduto da un articolo determinativo. Se io dico la penna è sul tavolo, no? In una situazione linguistica precisa, è perché tutti quanti sappiamo quale è la penna a cui faccio riferimento. Pensate un po' al fatto storico, no? Dicevo prima che in realtà un tempo si diceva quella penna è sul tavolo, quella lì, no? Proprio quella lì, quell'oggetto determinato, quella, lei, la penna. E invece, è su una pagina 227, l'articolo indeterminativo accompagna nomi di persone, animali e cose per indicarli in modo generico. Ho visto un uomo che attraversava la strada. Chi era quest'uomo? Era il panettiere, l'ingegnere, l'architetto, l'operaio? Non lo sappiamo, era un uomo. Come si chiamava? Francesco, Paolo, Riccardo? Anche in questo caso non lo sappiamo. Era lui, era un uomo. Era un uomo. Invece se io dico è arrivato il postino a casa, e vogliamo dire il postino, cioè lui, quella particolare funzione, quella particolare persona che svolge una funzione specifica. Quindi la vera differenza è fra determinativo e indeterminativo è la possibilità di esprimere oggetti ben noti a chi parla o ascolta, e invece non soltanto oggetti, anche ovviamente persone o entità più in generale, oppure persone, animali, entità in generale, in modo generico, con l'articolo indeterminativo. Pensate un po' a cosa succede nella narrazione, no? Un giorno abitava in una casa un vecchio signore che ogni mattina usciva per tagliare la legna, no? Questo è l'inizio di una storia che, insomma, è venuto fuori adesso, in questo momento. Un vecchio signore viveva in una casa sulla montagna e ogni mattina usciva per tagliare la legna. Bene, iniziamo così. Noi, questo vecchio signore è una persona generica, un personaggio generico, lontano nel tempo, chissà, lontano anche nello spazio. Però quando noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo presentato, a quel punto il Signore diventa il, diventa quel mattino il vecchio signore decise di andare anche a raccogliere i funghi, no? Per esempio, perdonate gli esempi, forse non sono così entusiasmanti, non è il miglior racconto che vorreste leggere, però cosa succede? Che io inizio il racconto con un signore, a questo punto lo dico questo perché è ancora un signore indeterminato, però se vado avanti nel racconto, ormai il pubblico che ascolta intorno al fuoco, il narratore stesso che ha presentato questo vago signore che vive nella montagna sulla casa di legno, comincia a essere conosciuto. E allora si passa all'articolo determinativo. No, mi sembra l'esempio più chiaro per affrontare questa differenza, no, fra articolo determinativo e articolo indeterminativo. Io penso che, essendo le 5 e un quarto, ho già abbastanza rovinato il vostro pomeriggio con la grammatica, e allora ci occuperemo del partitivo, scoprirete magari in futuro perché vi rovinerò la vita anche con l'articolo partitivo, ma ci occuperemo dell'articolo partitivo la prossima settimana. Per questa settimana basti questo, basti aver studiato innanzitutto la natura dell'articolo, brevi cenni sulla storia, no, dell'articolo, la differenza fra articolo determinativo e indeterminativo, e poi anche aver visto quando utilizzo il, lo, uno, un, in quali casi, in quali situazioni, e quando anche elidere la vocale dell'articolo precedente a un nome che inizia da, appunto, per vocale. E allora adesso, prima di mettere un brano che mi avete chiesto, anzi che già mi avete chiesto l'altra volta e non ero riuscito a venirvi incontro, prima di ascoltare questo brano annuncio quello che avverrà nella prossima parte di questo pomeriggio. Intanto vorrei chiedervi, e quindi cominciate già a prepararvi, un parere su queste prime 3 settimane, perché voi sapete che siamo tutti quanti in una situazione nuova, io stesso sto sperimentando, e allora vorrei dedicare anche un po' di tempo in questa ultima giornata della 3ª settimana a ricevere critiche, pareri. Ditemi in particolare cosa secondo voi non funziona, cosa si potrebbe migliorare, cosa non vi convince, perché sono io da questa parte ovviamente a stabilire come costruire le puntate, a rischiare anche, no, la diretta radiofonica, però ho bisogno anche del vostro parere, perché senza un confronto su questo sono più debole, ecco, senza il vostro parere sono più debole, così da capire anche meglio ciò che funziona e soprattutto ciò che non funziona. Quindi, microfono aperto, no perché non potete parlare, però chat aperta ai vostri pareri. Adesso ascoltiamo un brano, ci occupiamo magari un po' di discutere eventuali vostre considerazioni che emergeranno, e poi passeremo invece al cinema e alla sorpresa finale. Ma è inutile avanzare troppo nel futuro. Adesso è il tempo di ascoltare La cintura di Alvaro Soler.
Destaca quando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana
y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando.
Ed era Alvaro Soler. Noi siamo di nuovo in diretta in questa seconda parte del pomeriggio. Sono arrivate un po' di considerazioni, le leggo. Buongiorno, io mi sto trovando bene, però è molto stancante fare lezione per 2 ore di fila. Hai ragione, lo penso anch'io. Pensa a chi invece anche deve parlare di qua, però non per dire che non hai ragione di lamentarti, hai tutte le ragioni, ti capisco, però ti dico questo, mi rendo conto che è impegnativo, perché in realtà sono spesso lezioni molto più dense, nel senso che non avendo certo lo stacco musicale c'è, però in realtà queste ore di diretta sono molto condensate e quindi è normale che una persona della vostra età faccia fatica a mantenere la concentrazione per così tanto tempo, nonostante i brani musicali che interrompono. Però posso dire che a questo problema viene incontro il podcast, la registrazione. È faticoso ascoltare in diretta, ma la diretta è sempre in qualche modo presente, sebbene non sia più diretta, in un secondo momento, in un secondo tempo. Un aspetto che in classe non abbiamo. Quindi hai ragione, è impegnativo, ma se durante queste dirette tu ti dovresti trovare in difficoltà perché sei stanco, perché trovi che sia troppo impegnativo, non ti preoccupare. Momenti di distrazione possono essere comprensibili, ma possono essere poi rimediati da un nuovo ascolto del podcast in un momento in cui sei più fresco, magari la mattina. No, noi per esempio con voi di prima ci vediamo sempre alle 4, magari siete stanchi e allora una mattina si riascolta il podcast. Secondo me queste 3 settimane sono state molto utili per andare avanti con gli argomenti scolastici e non sono neanche state troppo noiose, perché comunque il momento di lezione non è sempre stato continuo, ma con la possibilità di ascoltare delle canzoni magari mai udite. Beh, mi fa piacere questo commento, grazie. Speriamo che sia così anche per i tuoi compagni. In effetti l'idea, questo è giusto anche provare a rendervi partecipi, no? Della gestazione di questa idea radiofonica. Io avevo la sensazione che la didattica a distanza non può essere un modo di imitare la didattica in presenza, no? Forse ve l'avevo già detto. Io non posso immaginare un modello di lezione che sia identico a quello che era quando si era in classe. Devo in qualche modo immaginare un modo completamente diverso. È da lì che ho pensato alla radio, con i suoi tempi, adattando la didattica alla radio. E la radio ci dà, per esempio, questa possibilità delle interruzioni musicali e magari diventeremo anche tutti più ferrati in musica. Io per esempio, grazie a voi, ho avuto la fortuna di conoscere artisti come Benji e Fede. Sono ironico, però non è vero, non sono troppo ironico, è veramente importante anche capire quello che voi ascoltate, no? Quindi mi sto facendo una cultura. E poi un altro commento: secondo me è stato difficile e impegnativo seguire le lezioni e i compiti, ma mi sono divertito ad ascoltare. Guarda, io ti posso dire questo, ci stiamo rodando, no? È uno esperimento, però se le cose vanno come spero e staremo comunque bene dentro lo strumento radiofonico, io vorrei che più le persone seguono la lezione, più partecipano in diretta, meno hanno da lavorare dopo a casa. Sapete che questo è un modello che mi piace anche in classe, la grande presenza e attenzione, partecipazione nel momento dello scambio didattico, sebbene questo purtroppo sia uno scambio a distanza, è un minore lavoro in solitaria. Cercheremo di andare in questa direzione sempre di più. E adesso finalmente è arrivato il momento del cinema. Sapete che abbiamo avviato questa rubrica la settimana scorsa per ragionare insieme sul cinema. Chissà perché nelle medie spesso noi professori non abbiamo il tempo di occuparci di cinema, ma il cinema è comunque un'arte, un linguaggio che caratterizza ormai più di 100 anni, no, della storia della nostra società. Ed è anche giusto quindi tracciare delle linee di orientamento nel cinema, ma soprattutto è giusto in questi giorni di isolamento passare anche il tempo di fronte a un bel film. E allora perché non cercare di far confluire queste due esigenze, chissà se sono davvero delle esigenze, per me lo sono, far confluire queste due esigenze, da una parte quella di svagarsi guardando un buon film e dall'altra quello di darsi un po' una formazione in storia del cinema. E allora io ho chiesto a una nostra gentilissima amica esperta e amante del cinema di introdurci alla magia del cinema e consigliarci delle visioni, no? Delle visioni che siano liberamente fruibili su internet. Chissà se avete visto Les Mistons, il film che ci ha consigliato di François Truffaut l'altra volta. Se qualcuno lo ha visto e volesse commentare, io sarò felice, no, di leggere i vostri commenti, di leggere i vostri pareri sul film di Truffaut, di cui avete il link su Argo nella scheda dedicata alla lezione di venerdì scorso. Dunque i commenti sono aperti sul film di Truffaut e oggi c'è una nuova puntata, un nuovo contributo della nostra amica Silvia. E allora io darei la parola a lei e ci vediamo qui fra poco, perché avremo qualche cosa da aggiungere, un intervento musicale che arricchirà anche il suo suggerimento cinematografico. Intanto buon ascolto di questa nuova puntata di Cinema, secondo capitolo.
Ciao a tutte e a tutti, sono Silvia. Se c'è una cosa che mi piace tantissimo nel cinema sono le scene di ballo. Il ballo è un linguaggio che usa i gesti e i movimenti al posto delle parole. Esprime con il corpo quello che non riusciamo a dire. Il ballo non si può leggere sui libri, ci vuole un teatro, una stanza, una strada, oppure uno schermo cinematografico per vedere corpi che si muovono al ritmo della musica, magari sotto luci colorate. Al cinema possiamo addirittura vedere i dettagli del volto di chi balla. Il ballo, la danza, possono essere una parentesi di sogno nelle vite dei personaggi, oppure un'esplorazione nelle profondità dei loro pensieri e dei loro sentimenti. Il film che vi consiglio oggi è un classico del musical, un genere cinematografico pieno di musica e di balli. Il titolo originale americano forse lo avete già sentito, è Singing in the Rain, tradotto in italiano Cantando sotto la pioggia. Lo hanno fatto un regista che si chiamava Stanley Donen e un ballerino importantissimo che si chiamava Gene Kelly e che è anche il protagonista del film. È un film a colori del 1952, ma è ambientato a Hollywood nel 1927. Perché direte voi il 1927? Perché è un anno importantissimo, è l'anno in cui il cinema, che all'inizio era muto o accompagnato dalla musica dal vivo, diventa sonoro, grazie a un'invenzione tecnologica straordinaria che permette di registrare insieme immagini e suono. Su YouTube trovate una playlist con tutti i numeri di ballo del film e vi lascerò il link. ma se volete la versione con i sottotitoli in italiano delle canzoni dovete andarvela a cercare da soli. Comunque la storia del film è questa. Ci sono due attori, Don e Cosmo, che sin da giovanissimi fanno scenette nei teatri, ma non hanno molto successo. Finché Don non viene scoperto, è chiamato come protagonista in un film dal titolo Il Cavaliere Spadaccino, con un'attrice molto famosa che si chiama Lina Lamon. La coppia piace moltissimo al pubblico e anche ai giornali, che inventano tra di loro una storia d'amore. In realtà Don è innamorato di un'altra ragazza, una ballerina che si chiama Katie. E in più c'è un altro problema, Lina ha una voce terribile. Ma questo nel cinema muto non è grave e loro continuano a fare il loro film. Finché un giorno un'invenzione sconvolge il mondo del cinema, l'introduzione del sonoro. Il primo film sonoro della storia del cinema, e questa è una cosa vera, è Il Cantante di Jazz, e ha così tanto successo che il regista del Cavaliere Spadaccino vuole trasformare il suo film in sonoro. Allora sorge un problema, perché Lina ha una voce terribile, vi ricordate? Come fare? Cosmo propone allora di far cantare Katie, che invece ha una voce splendida, al posto di Lina. Basterà registrare la sua voce e farla partire mentre Lina muove soltanto la bocca. Praticamente è l'invenzione del doppiaggio. In questa scena i personaggi ballano in casa, tra la cucina e il salotto. Mentre li guardate potete ballare anche voi, ma fate attenzione al divano. Grazie comunque a questa pensata straordinaria, il film ha un grande successo. Ma la sera dell'anteprima il pubblico vuole conoscere gli attori e sentirli cantare dal vivo. E così viene fuori un pasticcio, che però non vi svelo, così potrete scoprire da soli quello che accade vedendo il film o anche solo l'ultimo video della playlist. Vi dicevo che il ballerino protagonista è anche il co-regista, ha diretto il film insieme a un altro regista. Ed è lui che ha inventato uno dei numeri di danza più famosi di Singing in the Rain, quello in cui Don, il protagonista, esprime la sua gioia cantando e ballando sotto la pioggia. Andatelo a cercare nella playlist. Quindi vi auguro buona visione e se vi va fatemi sapere quali sono le vostre scene di danza preferite al cinema, scrivendole al vostro professore. Ciao!
Allora ringraziamo anche questa settimana Silvia, il suo contributo in fondo in 5 minuti l'altro venerdì, e in questi 5 minuti ci ha aperto a delle rivoluzioni, no? Adesso ci sembrano normali, ma ci ha raccontato l'origine del cinema con i fratelli Lumière l'altra settimana e il passaggio dal cinema muto al cinema sonoro attraverso la storia, no, del film che ci ha illustrato, due passaggi veramente importanti. E, rimane aperta la domanda che vi ha posto: quali sono le vostre scene di danza, di ballo preferite, che vi ricordate nel cinema? Non abbiate pudore, esprimete tutte le vostre memorie cinematografiche, non importa quali esse siano, saremo felici di conoscerle. E poi un piccolo ricordo: in effetti questo passaggio, no, dal muto al sonoro è stato una grande rivoluzione, ma anche un grande trauma. E mi ricordo la reazione di uno dei più grandi attori comici del muto, chissà, forse lo conoscete, Charlie Chaplin, Charlot, che visse in maniera, diciamo, contrastata il passaggio dal muto al sonoro, e in un film molto bello, un po' per protesta, un po' per gioco, parlò per la prima volta storpiando il linguaggio, chissà che non ci stesse mandando un messaggio dal passato, no? Sulla funzione del linguaggio e anche a volte sul fatto che storpiarlo potrebbe essere salutare, se il linguaggio spesso è anche veicolo di semplificazioni e banalizzazioni. Ma tornando a noi, io aspetto, se volete, dei riferimenti a scene di ballo e di danza viste sul grande schermo che hanno colpito la vostra immaginazione. E adesso ci ascoltiamo il brano fondamentale del film a cui ha fatto riferimento Silvia. Ascoltiamo proprio Singing in the Rain.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel feel and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Sono le 5:37, un pomeriggio che si avvia al termine, ma non staccate, perché ci sono ancora delle sorprese che ci attendono dietro l'angolo. Abbiamo terminato la nostra parentesi cinematografica. Ricordatevi che se volete esprimere le vostre idee su immagini filmiche di danze e balli che hanno colpito la vostra immaginazione, potete scriverci e le leggeremo volentieri anche nella prossima puntata, anche il prossimo venerdì, se vorrete esprimerle, in questo caso via mail, in futuro. E adesso abbiamo fatto un viaggio nel profondo passato del Novecento e nella storia del cinema. Abbiamo ascoltato Singing in the Rain ed è giusto allora adesso ritornare nel presente e mandare un brano molto contemporaneo, direi, che ci avete proposto voi. Adesso lo mando, però vi ricordo di rimanere in diretta qua, connessi, legati alla nostra radio, perché abbiamo un finale di pomeriggio e di settimana dedicato all'avventura e ai pirati, a nuove storie di pirati con letture di professionisti, quindi letture più adeguate delle mie, in realtà soltanto un assaggio di lettura per introdurre le grandi imprese e avventure piratesche di cui parleremo la prossima settimana. Ma adesso ascoltiamo, come vi dissi poco fa, il brano che ci avete richiesto. È il turno di J-Ax e Fedez, scusate, Vorrei ma non posto.
Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al proprio on di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon.
Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà
peso quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso.
E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà.
Come faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook? Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso.
È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso.
E se lei t'attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo.
Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso.
E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci basterà.
Soffro, vorrei ma non posso.
E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci passerà.
Ed erano J-Ax e Fedez e noi siamo di nuovo in diretta e ci avviamo alla fine di questa settimana soffermandoci di nuovo sul genere letterario che stiamo studiando, e questo genere è l'avventura. Io già l'altra volta avevo chiesto di indicarmi secondo voi come si dovrebbe iniziare un racconto d'avventura, quali elementi, quali ingredienti, quali ritmi, quali strategie dovrebbe adottare uno scrittore se volesse iniziare un racconto d'avventura, e mi avete risposto già dando spunti veramente interessanti. Mi ricordo ovviamente deve esserci un personaggio protagonista, si deve intravedere già un antagonista, deve esserci un paesaggio lontano, ci deve essere una relazione fra il luogo, il paesaggio e il protagonista stesso. E ancora mi avete detto deve esserci un senso di lontananza, no? Bisogna immaginarsi luoghi lontani in cui far viaggiare a vele dispiegate l'immaginazione. E continuate anche nel corso della settimana a mandarmi le vostre proposte, le vostre strategie per scrivere l'inizio di un racconto d'avventura. Non un racconto d'avventura intero, perché sarebbe davvero opera di scrittori formati e certo non posso chiederlo a voi che siete ancora alle prime armi nella invenzione narrativa, ma perché no invece non mi potete dare dei consigli su come si inizia un racconto d'avventura? E di avventura parliamo e parleremo ancora la prossima settimana, e sarà il tempo di leggere e andare alla scoperta dei pirati di Robinson Robert Louis Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro, ma di anche di altri racconti e romanzi che forse conoscete, chissà se qualcuno ha mai sentito parlare della strana storia del dottor Jekyll e di Mr. Hyde. E il nostro Stevenson, un grande scrittore per generazioni di vostri coetanei che vi hanno preceduto, no? Nel passato. E L'Isola del Tesoro è un romanzo di cui parleremo e di cui non vorrei parlare troppo per non rovinarvi l'attesa, no? Posso soltanto dirvi che L'Isola del Tesoro è una storia di tesori, di isole lontane e di terribili pirati. Forse avete già sentito risuonare l'inquietante nome di Long John Silver e ne sentirete parlare ancora, purtroppo per voi, di Long John Silver. Ma oggi, un po' per così dire, accompagnarci, introdurci alla prossima settimana, ho ricevuto un nuovo regalo. Vi ricordate che durante la settimana Francesca Brizzolara ha letto Jack London e magari ci farà anche un altro regalo in futuro. Invece oggi vi porto il regalo di Raffaella Tornellini, che ha letto, pensate un po', l'inizio adattato del romanzo di Stevenson, L'Isola del Tesoro. Raffaella Tornellini è un'attrice che collabora con il progetto Morenica e con i compagni delle terze medie dell'Arduino, hanno visto, no, in scena al Teatro di Chiaverano per il Giorno della Memoria. Hanno visto Raffaella Tornellini con uno spettacolo su Anne Frank. Quindi abbiamo un'altra voce professionista quest'oggi, così che la mia possa sempre di più impallidire, no? Beh, a parte gli scherzi, io davvero ringrazio Raffaella per questo prezioso regalo che ci fa. Noi ascoltiamo allora la lettura dell'inizio dell'Isola del Tesoro, versione adattata, e torniamo in studio perché dopo questa lettura abbiamo un'altra piccola sorpresa musicale. E adesso vi lascio all'ascolto dell'inizio di L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson.
Sono passati molti anni da allora, ma ho ancora davanti agli occhi la mappa dell'Isola del Tesoro. L'albero di Trinchetto, la collina del Cannocchiale, l'isolotto dello Scheletro. Nulla al mondo potrebbe costringermi a tornare là, e i miei più paurosi incubi sono quando sento i cavalloni tuonare lungo la costa, o quando par che mi risuoni in testa la stridula voce del pappagallo di Long John Silver che intona la sua cantilena.
Pezzi da otto! Pezzi da otto!
Ah, quasi dimenticavo. Il mio nome è Jim Hawkins. E al tempo della nostra ricerca del tesoro nascosto dal pirata Flint, ero appena un ragazzo. Avevo infatti da poco compiuto il mio 14° anno e aiutavo mio padre e mia madre nelle faccende della nostra locanda, sulla costa del Monte Nero.
Quindici se ne stavano sul morto, il diavolo a nessuno ha fatto torto. Gonfi di rum li ha rispediti in porto. Oh, 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 è una bottiglia di rum.
Billy Bones, il capitano, come tutti noi prendemmo subito a chiamarlo, era alto, di corporatura forte e con un codino unto che gli ricadeva sopra un sudicio pastrano blu. Aveva le mani rugose e coperte di cicatrici, con le unghie rotte e nere. Sulla guancia sinistra era visibile, d'un bianco livido e sporco, il taglio profondo di un vecchio colpo di sciabola. arrivò nella nostra locanda in una mattina di fine ottobre. Il capitano era un uomo taciturno. Passava la sua giornata passeggiando nei pressi della baia o su per la collina. Portava sempre con sé un cannocchiale da marina e per tutta la sera se ne stava in un angolo della sala comune, accanto al fuoco, a bere bicchieri su bicchieri di rum. Se qualcuno gli rivolgeva la parola, evitava di rispondere. Dava un'occhiata veloce, accigliata, e sbuffava come una sirena nella nebbia, sicché, tanto noi che gli avventori, imparammo ben presto a lasciarlo in pace. Avete ascoltato L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson.
Ed era la voce di Raffaella Tomellini, che ringrazio ancora, no, per questo suo contributo. Abbiamo cominciato a essere introdotti nell'universo di Robert Louis Stevenson. Forse avete già nuovi elementi per immaginare come si scrive l'inizio di un racconto di avventura. E allora siamo in balia dei pirati che hanno solcato l'Atlantico intorno al Settecento, no? nel cuore del nostro tempo moderno. E allora, chissà se qualcuno di voi conosce delle canzoni piratesche, chissà se qualcuno di voi sa che cosa cantavano i pirati mentre attendevano, no? Durante le loro lunghe attraversate sull'oceano, quali canzoni potevano intonare. E ce n'è una molto conosciuta e legata anche alla figura di Long John Silver e alla sua ciurma, e allora l'ascoltiamo in questo finale di pomeriggio. Uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum, la classica, una delle classiche cantilene piratesche, tratte da uno sceneggiato Rai del 1959 dedicato proprio all'isola del tesoro di Stevenson. E così abbiamo dato ulteriori dati, no, per una storia, in questo caso non del cinema, comunque una storia dei materiali visivi del Novecento. Anche questo brano è stato consigliato, suggerito grazie al contributo di Raffaella e Domellini e Francesca Brizzolara, che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta. Noi siamo davvero giunti alla fine di questa settimana e di questa trasmissione. Adesso io, una volta che uscirò dalla diretta, farò i conti con i vostri compiti che avete svolto in diretta, no? I compiti relativi al campionato di grammatica, e dovrò valutare la correttezza delle vostre risposte e anche i tempi. Quindi non disperatevi, tutte le risposte che sono arrivate a inizio lezione verranno considerate secondo attenzione e giustizia. E allora noi ci vediamo a questo punto lunedì pomeriggio. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e la partecipazione, e allora passate, per quanto possibile di questi tempi, passate un buon fine settimana e state bene, e a presto.
Addio Lugano bella, oh dolce terra mia, scacciati sempre.